Caffè non letterario è una serie di podcast girata durante il periodo di quarantena per il coronavirus. Intervisto scrittori, modelle, fotografi, attrici, politici, esperti di marketing, appassionati di sport, ma soprattutto persone. Persone con le loro storie che raccontano le loro storie. Ogni tanto ci troverete emozionati, impacciati, confusi, ma veri. Siamo fatti tutti di narrazioni e del modo in cui decidiamo di raccontarle. Io sono Gabriele Agostinelli, questo è Caffè non letterario e vi auguro buon ascolto. I libri di cui parleremo durante questa puntata li troverete nel box informazioni della puntata stessa.
Ok, ci sono.
Ciao. Sei lì, perfetto, come stai?
Bene, bene, sono qua. Io... Comunque devo dire che questo è uno dei progetti più belli in cui mi hanno coinvolto, quindi davvero? Bella questa live, sì, veramente bella.
Ok, grazie. Gas sta dicendo che incollerà la definizione di carisma qua sotto, quindi presa da Wikipedia. Io stavo dicendo invece che sono diventato viola, non so perché, ma le luci qua mi fanno viola e vabbè.
Aspetta, cos'è che ha scritto? Leggi tu perché... Mi sono scomparsi i commenti, oddio, cosa sto facendo?
Sì, ha scritto il punto che cercherà la definizione di carisma.
No, peccata.
No.
In psicologia la capacità di essere...
A me non è arrivata.
Aspetta, te leggo io. Denota in psicologia la capacità di esercitare una forte influenza su altre persone. Mm-hmm. Questa cosa non la sapevo.
Ok, allora prendiamo questa definizione come buona. Se prendessimo questa definizione come buona, potremmo dire che tu hai un sacco di carisma, perché per quello che tu fai, cioè la tua pagina Instagram in cui condividi esperienze di palestra, di forma fisica, comunque coinvolge un sacco di persone. So che un sacco di persone, ragazze anche, ti scrivono, ti dicono grazie per avermi aiutato su questa cosa.
Sì, che
quindi
carina,
diciamo
sì,
che tu
sì.
Hai più o meno questo potere. Poi, a prescindere dal fatto che siano 5 persone, che siano 5.000, comunque sia, questa è una grande cosa del carisma che hai.
Sì, infatti anche questa cosa qua, cioè nel senso, anche se è solo una persona o due persone, cioè metti che io faccia un video, faccia una storia, faccia un post per una persona o due persone, magari ci ho lavorato tanto, anche se la vede una persona a me non interessa. Cioè se è servito anche solamente a una persona sono felice, perché quella persona, come dicevi all'inizio dell'altra live, magari... posso aver aiutato solamente lei, oppure lei magari può aiutare un'altra sua amica, che può aiutare un'altra sua amica, insomma, quindi anche se lo fai solo una persona, per una persona, basta e avanza.
Ok, Gas aggiunge, una persona timida difficilmente è influente su altre, idem per una fragile, essere estroverso è strettamente connesso al carisma, comunemente inteso.
Sì.
Allora, non sono d'accordo in realtà, non sono d'accordo con questa definizione o con questo punto di vista, perché il carisma secondo me viene fuori dalla somma delle cose che tu hai fatto nella tua vita, della tua gestione emotiva di tutti quelli che sono i tuoi traumi, anche quelli che sono i momenti più difficili. Infatti le persone più carismatiche hanno passato un sacco di cose difficili, le hanno superate. Quindi secondo me il carisma non è come dire antitesi di quella che è la fragilità. Ci sono persone molto fragili che possono avere un grande carisma. Forse il punto sta nella forza che questa fragilità ti può dare, perché non è vero che essere fragili significa semplicemente stare fermi in un angolino e aspettare che il mondo passi, che tutto accada. A volte essere fragili significa, ok, prendo consapevolezza di questa mia fragilità, di questo mio problema, se ci sono dei problemi, di cose che non so affrontare, e poi sfrutto questa fragilità per affrontarle e affrontare le proprie paure. E questo fa di te una persona carismatica. Cioè non credo che ci nasci carismatico.
No, penso anch'io. Penso che sia una cosa che si guadagni nel tempo. Cioè, e non penso sia per forza legato ad essere estroversi, non è per forza detto che se tu sei estroverso sei carismatico. Cioè, nella tua, magari essere anche un po' più introverso, nella tua fragilità, puoi trasmettere tanto di te e puoi trasmettere quello che è la tua personalità, il tuo carisma. Quindi sì, estroverso magari è più facile farlo vedere, ecco, qual è la tua personalità. Però mm-hmm. Se una persona è in grado di leggertela, la vede anche se sei introverso.
Poi ricordiamo che le persone misteriose sono un po' quelle più interessanti, quindi sì. Non sempre il carisma è legato all'estroversione,
sì,
non lo so,
esatto.
All'essere estroversi.
Non lo so, io sono un ingegnere, sono analfabeta, quindi...
Come mai questa cosa che hai studiato ingegneria?
Ah, bella domanda. Questa è una bella domanda. Me la chiedono tutti, perché in realtà io, avendo una pagina di fitness, poi leggo nella biografia ingegnere elettronico, dico, ma che cavolo? E in effetti non lo so neanch'io. Praticamente in quinta superiore ero molto brava in matematica, mi piacevano le materie scientifiche, e non volevo fare l'insegnante, quindi fare una scelta matematica, fisica, mi avrebbe portato magari un po' più l'insegnamento. Mito da sfatare assolutamente, tante aziende magari cercano matematici, fisici, quindi assolutamente non fate gli insegnanti, non vi preoccupate se volete fare fisica o matematica, e quindi dopo ho fatto ingegneria, fra le tante ho scelto elettronica.
Non è la facoltà che frequentano molto gli uomini?
Sì, in classe, allora, alla triennale eravamo più o meno una cinquantina, di cui cinque ragazze, quindi sì, poco.
Il 10%, veramente
sì. No, mi sono trovata bene, cioè alla fine sì, leghi, sai, allora, gli uomini, no, hanno il vantaggio di essere molto più, cioè magari le ragazze, una classe molto femminile, le ragazze sono un po' più in competizione, si fanno un po' più, sai, tipo i gruppettini, ma poi magari sparli un po' di più, invece nelle classi maschili si è tutti molto più aperti. E questo mi ha aiutato anche molto nel risolvere i miei disturbi, perché gli uomini, cioè, sono così, sono un po' più, vabbè, adesso sto generalizzando, però gli uomini sono un po' più, no? Così?
Sì, ma forse anche no, cioè nel senso che voglio provare a controbattere.
Ok, e... vai, sono pronta.
Sto dicendo una cosa triste, perché molto spesso capita che gli uomini pensino alle donne come oggetti sessuali. E...
E quindi, cioè,
esatto, e quindi mi chiedo, l'hai mai subita questa cosa? E come l'hai gestita?
Allora, se un uomo mi dovesse trattare come un oggetto sessuale, cioè se un uomo ci dovesse provare con me solamente per portarmi a letto, intendi quello?
Ma anche semplicemente, diciamo, quello è il caso più estremo, ok? Però anche semplicemente il rapportarsi con una donna come se fosse semplicemente un oggetto, cioè, che ne so, i commentini che vengono fatti in discoteca, soprattutto per una persona che ha sofferto di disturbi alimentari, cioè come vengono gestite queste cose.
Beh, lì in tal caso, allora, se la ragazza soffre di insicurezza personale, anche il commentino in discoteca la fa stare bene. Cioè, qualsiasi cosa, non riesce a distinguere un uomo che magari la tratta come un oggetto oppure un uomo che veramente ci tiene. Perché appunto soffre di una tale insoddisfazione personale che le basta un minimo per farla stare bene. Quindi anche solamente un like per una foto, un uomo in discoteca che è tutta tirata, con le luci super buie, cioè in discoteca, cioè, come fai a vedere una ragazza? Non vedi niente. Però se una ragazza è consapevole di se stessa e deve essere abbastanza cosciente nel dire ok, quel ragazzo lì mi sta trattando come un oggetto, magari io ci tengo, però rifiuto. Rifiuto.
Mi hai detto una cosa che va un po' in antitesi con quello che mi hai detto prima. Cioè, tu prima mi hai detto, cioè non va proprio in antitesi, però volevo capire un attimino come cosa pensavi riguardo a questa cosa. Prima mi hai detto, quando soffri di disturbi alimentari, difficilmente provi desiderio sessuale. E quindi anche, immagino, difficilmente entri in una relazione. Tuttavia, sì, in questo caso mi hai detto, di solito una ragazza che soffre di disturbi alimentari potrebbe apprezzare anche il commentino che non le fa bene, che non le fa bene. Allora mi chiedo io, una ragazza che soffre di disturbi alimentari non ha il rischio di entrare in una relazione tossica solo per sentirsi amata e apprezzata, anche se non è
sì,
così?
Sì, 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 assolutamente. Magari una ragazza che soffre appunto di anoressia, eccetera, se trova, che so, un uomo che è, tra virgolette, insomma, questo non mi è mai capitato, non mi è mai capitato nemmeno di vedere ragazze, però credo che ci possa essere rischio. Che se magari vede un uomo che le fa complimenti, eccetera, magari la tratta come un oggetto, come dici tu, e però non la ama veramente, può diventare sì una relazione tossica.
Ok. Prima hai accennato al fatto delle fotografie e a come questo intanto fotografare te stessa e vedere te stessa ti abbia aiutato a prendere un attimo di consapevolezza in più. Com'è invece quando vieni fotografata da qualche altra persona, cioè quindi da fotografi professionisti o comunque foto amatori?
Difficilissimo, allora, raga, posare non è facile. Cioè, però, allora, innanzitutto io pensavo, no, la prima volta che ho scattato, che è stato con Nelb, sì, con Nelb, e io pensavo, no, che cioè, tu arrivavi lì, arrivo sul servizio fotografico, cioè, sarà il fotografo che mi dice cosa fare. No, no, io sono arrivata al servizio fotografico, fotografo ti mette un po' a tuo agio, così, insomma, vi bevete un caffè, fate due chiacchiere, vi conoscete, no? E poi niente, poi dopo anche tu come modella devi muoverti, insomma non è che ti stai lì come una pera e poi il fotografo ti dice ok adesso metti la mano qua, poi fai questo sguardo, cioè sì lo fa, però insomma c'è una sorta di interazione da ambo le parti, no? E io non so che cazzo fare, cioè non so proprio cosa fare. Poi lì, insomma, dopo anche il fotografo capisce un po' come sei, capisce un po' in che habitat, no? Metterti, le varie pose, insomma, dove ti senti un po' più sciolta, un po' i tuoi movimenti, eccetera. Però sì, in realtà la fotografia con altri, non lo so, perché lì, non, secondo me, esula dal dire ok, sono sicura di me. Mi piaccio, allora per forza di cose sono brava davanti alla fotocamera. Cioè, un conto è essere sicuri di sé, no? E essere consci del proprio corpo e di tutto. Un conto è saper posare dietro una fotocamera. Sono cose completamente diverse. Cioè, magari non ho vergogna, ecco, a mettermi dietro una fotocamera. Quello è fondamentale per una modella. Però saper posare è difficile. Cioè, io non lo so, ad
Quindi è
esempio.
cambiato anche il tuo modo di relazionarti, cioè una cosa che in realtà stiamo già dicendo da un'ora, ma è importante sottolineare, è cambiato anche il tuo modo di relazionarti con te stessa perché non provi più vergogna o comunque ne provi molto meno.
Sì, assolutamente, assolutamente. Cioè, secondo me, se un fotografo deve posare con una ragazza che non è sicura del proprio corpo, ciao, cioè, non parte nemmeno il set.
Era una cosa che mi diceva anche
Ciao,
Nelb.
Nelb.
L'ho intervistato che vedo che è live e infatti Gas commenta quando Gas lo guarda Nelb, Nelb arriva da Gas.
Nelb può confermare che io faccio schifo a posare, Nelb, confermi.
Non credo che confermi. Comunque qui mi dicono anche, aspetta, io sono stata con uno che mi usava come oggetto sessuale, mi minacciava pure se volevo ribellarmi, avevo 15 anni e un carattere da sottona, ma dopo l'anno l'ho definitivamente mollato con gioia.
È la Ludo. Ciao Ludo. Lei è una bellissima ragazza, una bella persona. Questa cosa qua è brutta. Questa qua è proprio brutta. Cioè, lì sì. Dopo un anno l'ho definitivamente mollato. Cioè, lì è proprio la ragazza che si rende conto della relazione insana e chiude. Però
Anche perché
finché
un
lui.
anno è tanto.
Ma finché lui ci trae beneficio, cioè ti usa, poi sei tu che dici ok, mi sta usando, basta, chiudo.
Ok, ti chiedo, secondo te in quale momento scatta la consapevolezza? Questo è un tema tipo che richiederebbe 14 giorni consecutivi di discussioni, però vorrei sapere il tuo punto di vista da persona così.
Ma secondo me sono tante cose. Secondo me le persone intorno, allora il contatto con altre persone ti dà tanto, perché tu vedi come vivono le altre persone, vedi un'altra realtà. Quindi secondo me in qualsiasi cosa che può essere una relazione che va male, magari ti confronti con altre tue amiche che hanno delle reazioni sane, che può essere magari un disturbo alimentare, quindi ti confronti con altre persone che hanno un rapporto sano col cibo, tu capisci e dici ma cioè, se tutti gli altri, che poi vabbè lì dopo diventa un paragone, i paragoni non vanno mai fatti, però se tu vedi il 99% delle persone che si rapporta in un certo modo, e tu sei diverso, passami il termine, non sto dicendo che la diversità è sbagliata, però ti deve far scattare una lampadina, dici ok, ma cosa sta succedendo nella mia vita? Cioè, perché la mia relazione è così e quelle delle altre non sono così? Perché il mio rapporto del cibo è così e quello degli altri non è così?
Ok, ad oggi rimaniamo sul tema relazione. Ad oggi tu hai avuto relazioni che reputi tali e come ti hanno arricchita, se ti hanno arricchita o meno?
Qua andiamo in un tema scottante. Allora, io dirò pubblicamente. No, allora io in realtà non ho avuto relazioni chiamate tali. Cioè,
Ok.
E giuro. Allora, quindi non posso dirti, cioè in realtà ho dato tanti consigli alle mie amiche, ho vissuto tante relazioni di mie amiche, finite bene, male, di tutti i tipi, però su di me non ho mai vissuto una relazione che mi abbia veramente, cioè sai, le relazioni che puoi chiamare relazione, no? Con la R maiuscola, no.
Ok, credi che questo sia dovuto anche, dopo leggiamo il commento che mi sembra molto interessante, però finiamo il discorso. Credi che questo sia dovuto anche cioè al fatto che soffrivi di disturbi alimentari, cioè magari
Sì,
in
sì,
quegli
sì, sì.
anni? Cioè
Lì io ho perso 10 anni netti. Fa
10 anni di
tanto.
vita, intendi?
E no, 10 no, aspetta, ne ho persi più o meno 7, 8 anni di vita in cui io avrei potuto costruire qualcosa, sì. Cioè tu fa conto che io dai 14 ai 21 anni, zero, cioè ma zero, io avevo cibo e scuola, perché poi andavo alle superiori, quindi cibo e tutti i 10 a scuola, perfetta, nella testa, cioè io non avevo altro nella testa.
Ma c'è proprio anche questa sindrome di perfezione, quindi, cioè il fatto che devi andare perfettamente a
Sì,
scuola, devi essere perfetto in ogni contesto.
sì, 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 c'è proprio questa perfezione agli estremi. Sì, perfezione e controllo sono le due parole chiave, di questi casi. Quindi io fa conto che ho proprio tolto dalla mia vita, l'ho no? rimossi così. 6, 7 anni più o meno, e dopo da lì insomma ti apri un po' il mondo, capisci? Poi come ti dicevo prima, cioè non è che tu risolvi i tuoi disturbi alimentari dall'oggi al domani, cioè ok, da domani sono un'altra persona, no, cioè magari passa un po' di tempo, cominci un pochino ad aprirti, a conoscere più persone, ma una cosa molto lenta.
Sì.
E quindi fa conto che in realtà io adesso ho 24 anni, la mia possibilità di conoscere persone è iniziata più o meno un paio di anni fa e fino ad ora io non ho incontrato una persona che, cioè, tante storielle, ma non una persona che io posso chiamare relazione.
Ok, e nel caso in cui la incontrassi, credi che il tuo passato glielo racconteresti? Immagino di sì, ma credi anche che questo potrebbe cambiare la sua prospettiva futura di
Allora,
voi
ti
o
dico
avere un
anche una
cibo?
cosa. Più che il mio passato, io generalmente quando esco con una persona tendo a bloccarla su Instagram. E tu mi dirai, ma che cazzo dice questo? Sì, allora, praticamente, io in realtà non so come i ragazzi, poi adesso magari dimmelo anche tu, come i ragazzi vedano il fatto che io sia un personaggio pubblico, cioè non è che io sia famosa, per l'amore, non sono un influencer, non mi voglio chiamare tale, non mi piace come nome. Però ho una pagina, la coltivo, faccio video fitness, sono una appassionata dello sport, eccetera. Non so come la possono vedere i ragazzi. E quindi io la prima cosa che faccio quando esco con una persona è bloccarla su Instagram, perché magari una persona poco social può vedermi come troppo social e gli può dare fastidio questa cosa. Oppure magari seguendomi da tanto tempo posso essere scontata per lui, perché magari conosce tanti aspetti di me. E quindi più che il mio passato tendo a bloccare quello che faccio nel presente come aspetto più social. Il mio passato glielo racconto, ma col tempo, quando ho imparato a conoscermi bene e non, cioè, magari non mi vede solamente come ah, ok, questo è il suo fatto di disturbi alimentari, ok, ciao. No, mi capisce come persona, mi vede come persona, allora lì gli racconto tutto, gli racconto che è il mio passato e sicuramente mi capirebbe meglio come persona.
Ok, wow, cioè è molto strano quello che dici, cioè il fatto che non sono d'accordo, sai, con quello che hai detto, nel senso che secondo me se una persona esce con te dovrebbe sapere chi sei a 360 gradi e anzi, cioè io se dovessi uscire con te apprezzerei il fatto che tu ti stia sbattendo tantissimo e anzi, ancora di più, a maggior ragione mi incazzerei se tu me lo nascondessi
Infatti
e
è quello
quindi.
che dice Gaz. Lui dice, per me non ha molto senso, potrebbe essere controproducente, celare ciò che fa parte di te, di quello che fai e di quello che sei.
Esatto,
È quello che
soprattutto perché quindi forse se per questi 2 anni non hai avuto relazioni serie, uno dei problemi potrebbe essere questo. Quindi lavoraci. Comunque volevo rileggere un commento di prima che è importante e non me lo sono dimenticato. La ragazza di cui parlavamo prima, che ha avuto una relazione tossica,
Saluto.
ero autolesionista e lui peggiorava e basta, mi minacciava dicendo che lo avrebbe fatto sapere ai miei e non volevo. Ero da sola perché anche i miei amici dicevano di farmi vedere da uno psicologo. Allora, io sottolineo il fatto che una figura professionale come quella di uno psicologo sia comunque sempre importante, soprattutto in determinati contesti come quelli in cui ci sono episodi di autolesionismo e anche in questo caso di anoressia. Non è facile rendersene conto perché magari ci sei dentro e quando sei dentro pensi che sia quasi normale per te quello che stai facendo. Per cui quel consiglio non era un consiglio da buttare via, forse sarebbe stato opportuno prenderlo al volo. La minaccia del dirlo ai tuoi, quello è proprio un gesto di persona di merda, quindi
sì.
Anche con i tuoi genitori ci devi parlare tu, più che altro sì. Quello.
Sì. Sì, lì esprimeva proprio che, cioè, questo qua era proprio disagiato. Sì, cioè, lì proprio, era proprio tossica, cioè già quando la storia dei genitori proprio no, assolutamente. Poi penso che sia la parte più interessante di te, Angie. Grazie, Nelv. Cioè, intendi il fatto che io abbia un profilo Instagram? Sei serio?
No, è incredibile. Ma in realtà è vero quello che ti ho detto prima. Il fatto che tu trasmetta moltissimo carisma deriva da questo, ribadisco. Noi purtroppo ad oggi, io e te di persona, non abbiamo ancora avuto modo di conoscerci perché dovevamo scattare insieme, fare delle cose insieme e per motivi organizzativi non ci siamo riusciti. Però a prescindere da questo, a me personalmente affascini come persona perché ti sbatti un sacco per quello che fai. Sei una pazza furiosa. E quindi come...
esatto.
Questo è un tuo punto a favore. Di brutto, cioè se una persona non sa leggere il fatto che tu abbia una pagina social e possa influenzare le altre persone in senso positivo, perché non è che fai cose negative, anzi, se non lo sa leggere probabilmente il problema è lui, non sei tu.
Vero, vero anche questo. Poi prima o poi lo verrebbe a sapere, quindi inutile. Non lo farò più, lo giuro.
Oh, ancora una volta non ho visto migliorare le persone. Io chiamerò questo format 4 chiacchiere con Nelb più Gabriele.
Allora, io ero curiosa di sapere com'è cambiato il tuo modo di rapportarti con le ragazze nel tempo. Tu?
Credo che farò una live dedicata perché non mi pare il momento di parlarne. Stiamo parlando in realtà di temi molto più seri e quindi non vorrei.
Dai, spoiler qualcosa, sono curiosa anch'io.
No, mi dispiace, faremo magari una live dedicata nel corso del tempo. Altri commenti, vediamo la creatività che hai nel tuo, a me piace molto, ti seguo per il tuo modo di comunicare, non per il fitness e neanche per l'amicizia, questo dice Nelb e confermo perché ricordo che Nelb dice sempre nei social, no, a parte la verità, nei social dice io non seguo le persone che non mi trasmettono nulla,
ah,
anche
è vero,
se siamo
sì.
Amici. Però se non mi arricchiscono in quello che fanno non le seguo.
Io credo che lui abbia ragione, cioè nel senso alla fine i social li usi anche per imparare tra virgolette, cioè non sono solamente i tuoi amici, cioè io ad esempio li uso molto per imparare e se segui persone che in realtà non ti trasmettono nulla, cioè perché le dovresti seguire? Anche se sono tuoi amici, vabbè, magari non è che li unfollowi, però non li segui più di tanto.
Mm-hmm.
Quindi concordo con quello che ha scritto Nelb.
Ok, allora aspettiamo 2 secondi se ci sono altre domande, se hai qualcosa... Ah, cavolo! Prima qualcuno, sempre Gas, mi pare, ha detto che stava aspettando i tuoi aforismi di Oscar Wilde.
Ah, ne ho una sull'amicizia molto carina. Molto carina. Vai. Sentite. Chiunque può simpatizzare con il dolore di un amico, ma solo un animo nobile riesce a simpatizzare con il successo di un amico.
Ok. Cosa
bella.
Ne pensi tu? È bellissimo,
che è vero.
Cosa ne pensi?
Che è vero, perché obiettivamente cioè, simpatizzare con il dolore è molto facile. Un amico sta male, gli è morto un caro, gli è successo qualcosa, anche solamente gli è andato male un esame all'università. È facile dire non ti preoccupare, andrà tutto bene, le solite cose. Però quando un amico è veramente felice per se stesso, cioè per qualcosa che è capitato a lui, e tu sei felice per lui, sei in competizione perché a lui è capitato qualcosa di bello e a te no, allora sei un vero amico.
Dai, ne hai un'altra?
Ne ho un'altra sull'arte.
Ok.
Bisogna essere un po' improbabili. Fine. è bellissimo. È un sacco, perché obiettivamente prima parlavamo no, un po' di carisma, eccetera, e mi è venuta in mente, a volte essere un po' improbabili, no? Portare quel... improbabilità, sì, quella inaspettatezza, no? In più ti invoglia a seguire più l'altra persona. Non lo so, te non ti è mai capitato in qualsiasi relazione, anche nella tua vena artistica, no? Di portare quello sprint, quella sorta di pazzia, no?
Ah, è quello che dicevamo prima riguardo al carisma,
sì.
Un po' all'improbabilità, un po' all'improbabilità da benzina sul fuoco del carisma, e di questo è che è fatto il carisma, è per questo che anche una persona fragile può essere carismatica, perché magari in quel momento ti fa un'uscita che per te dici no, non me lo sarei mai aspettato che lui avrebbe detto una cosa del genere, e questo finisce anche un po' il tuo carisma.
Esatto, esatto.
Vai, ne vogliamo
altre. Poi ne ho un'altra sull'arte. Questa qua, commentamela. La vita morale dell'uomo fa parte della materia dell'artista, ma la moralità dell'arte consiste nell'uso perfetto di un mezzo imperfetto. Nessun artista desidera dimostrare alcunché.
Ok, all'interno ti faccio una domanda. Perché vuoi che te la commenti io?
Perché tu sei un artista, secondo me. Tu sei un artista, secondo me.
Ok, aspetta, non voglio farmi delle seghe da solo, passami il termine, ma vorrei capire perché tu pensi questa cosa.
Allora, io credo che un artista sia tale in quanto porta una sua visione. Cioè, io non è che me ne intende di arte, quindi non voglio assolutamente fare l'espertina, perché dico semplicemente la mia idea. Credo che un artista, alla fine, se tu porti la tua visione, quello che è la tua idea, no? E la traduci in qualcosa che può essere fotografia, quadri, libri, però trasmetti quello che è il tuo pensiero, il tuo ideale, la tua visione del mondo, allora sei un artista. Cioè non è che per forza sei un artista se crei un qualcosa che viene assolutamente seguito, riceve 850.000 like, viene con i quadri più costosi al mondo, non lo so. Sei un artista se tu hai una visione e la trasmetti in un qualcosa di arte.
Ok, ora ti faccio un'altra domanda. Tu hai una visione?
Sì.
La trasmetti ad altri?
Sì, credo di sì. Sì, credo di sì, sì. Quindi sei
un artista?
Probabile. È che non credo di definire la mia come un'arte.
Ma non oggi magari, ma credo magari tra 5 anni, che ne sai, trovi la tua vena artistica. Che poi non è che l'arte debba essere per forza un quadro, una foto.
Dimmi cos'è per te l'arte. Dimmi,
allora, io ti dico molto sinceramente che ho il 15% di batteria e fra poco esplode il telefono, quindi questa sarà probabilmente l'ultima nostra uscita.
Allora, chiudimi così la live. Mi dici, adesso ti dico io le direttive. Mi dici cos'è per te? La colleghi all'imperfezione. Perché obiettivamente l'arte può essere sia platonica, no, ok? E me la colleghi all'imperfezione della frase che ti ho letto io.
Ok, un esercizio di stile che non sono sicuro di riuscire a fare.
Aspetta, perché così la ricolleghiamo al tema iniziale dei disturbi alimentari, cioè per far capire che l'imperfezione in realtà è perfezione.
Beh, allora mi hai dato la risposta tu, quindi io non devo dire niente.
Oh, cavolo, adesso la chiudi. Non ci provare.
Cos'è l'arte? Io non lo so cos'è l'arte, e di base, come diceva Oscar Wilde, in quell'aforisma che tu hai letto, non deve neanche interessare tanto. Io credo nel momento in cui qualcosa ti comunica qualcosa, questo è importante. Poi che sia arte o meno, io non ho nessuna carta in regola per poterlo dire. Se mi comunica qualcosa sono molto felice che lo faccia. Tant'è che, come ti ho già annunciato in privato, mi dovrei laureare fra qualche giorno e la mia tesi verte anche su questi aspetti. Sull'aspetto se il fatto che la pubblicità o determinata pubblicità possa essere considerata opera d'arte. Perché ci sono alcune fotografie, ad esempio, di Oliviero Toscani, che se noi le prendessimo e le mettessimo in una mostra fotografica sarebbero considerate opere d'arte, stando però i giornali magari non sono considerate opere d'arte, lì si apre un discorso molto più ampio, però io mi sono risposto che se mi comunica qualcosa, allora ha delle corde che mi smuovono l'anima e quindi possono essere considerate arte. Per quanto riguarda la perfezione o l'imperfezione, ricordo una frase, non ricordo di chi sia questa frase, ma ricordo che recitava: le mancava soltanto un difetto per essere perfetta. Quindi la perfezione viene anche dai difetti. Detto questo, grazie veramente Angelica per essere stata in live,
grazie
per aver fatto due ore di live.
Grazie
anche a tutte le persone che hanno commentato e si sono rese partecipi di questa cosa. Ti auguro buona fortuna per tutto quello che farai nel prossimo futuro e ci sentiamo presto.
Grazie, ciao a tutti, baci.
I libri di cui abbiamo parlato durante questa puntata li potete trovare nel box informazioni della puntata stessa. La colonna sonora di Caffè Non Letterario è costituita dal brano Diamonds and Flames di Simone Pioppi. Potete ascoltare la canzone streaming su Spotify.